Bene, il tema che Mauro mi ha dato è attività socioassistenziale nelle tempeste finanziarie. Voglio mettere subito qualcosa in chiaro, che Gesù, quando ha vissuto su questa terra, non ha mai pregato per soldi. E mi vengono in mente soprattutto due momenti importanti invece che lui ci ha trasmesso. Uno ha detto chiaramente: cerca per prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose, e i soldi fanno parte di queste altre cose, vi saranno sovraggiunte, vi saranno date in più. Questa è la prima premessa. E la seconda premessa che voglio fare: Gesù, quando una volta parla con i discepoli, dice che la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate affinché il Signore della messa spinga degli operai nella vigna. Allora, addirittura li spinge. Allora, i due punti fondamentale. Lì dobbiamo stare attento come evangelici che non ci confondiamo. L'importante è cercare il regno di Dio, la volontà di Dio e la sua giustizia. E la seconda cosa fondamentale, se parliamo anche di sociale, è di vedere l'importanza della persona. Pregare affinché Dio spinga operai. E perciò io ho imparato che in fondo le distrette economiche sono delle opportunità, perché ci sono poche cose così creative come proprio il sociale. Perché il sociale, come sa la natura, viene incontro alle difficoltà per dare risposta per chi è in difficoltà. Se la difficoltà esiste, chiediamo a Dio che ci dà delle risposte nelle difficoltà e ci fa essere creativi in tutti i sensi, per creare attività, qua sta scritto socioassistenziali. Allora, ancora una volta, queste due cose: l'ubbidienza a Dio, l'ubbidienza alla chiamata, e poi l'importanza della persona, l'importanza che Dio spinga gli operai. Perché io ho visto tante realtà, anche sociali, che si sono messi su perché c'era un bando, c'era la possibilità di creare un po' di lavoro. L'hanno creato, era finito il bando e tutto è chiuso. E questa non è la logica di Dio. Questo è l'opportunismo, dove uno fa le cose perché in questo momento c'è l'opportunità. Ma Dio vuole altro. Dio vuole lasciare il segno, un segno profondo in questa società, in questo mondo. E lì, allora, ancora una volta, mettiamo le nostre coordinate ben chiare, ben chiare. Voglio soltanto raccontarvi quello che mi è successo non tanto tempo fa. Ero, come al solito, la Regione Calabria ci paga con ritardi spaventosi. E lì addirittura c'era un momento che il responsabile della ragioneria centrale della regione mi ha detto: ah, tu devi sapere che io non ti pago prima di 4 mesi. E l'ho chiesto molto in modo educato, se lui pensa che devo mandare i bambini a casa. E lui mi ha risposto: forse sì. E allora lì stavo zitto perché avevo voglia di dire: ma allora stasera ve li porto. Ma stavo zitto, semplicemente per rispetto. No, ma questa è un po' la realtà con cui si è confrontato. E in questa situazione di difficoltà economica, poi molto molto concreto, avevo la scadenza del furgone da pagare, che comunque sono 1.500 euro ogni anno, e sul conto c'erano 27 euro 36 centesimi, qualcosa di questo genere. Ed era il giorno della scadenza. E io dicevo: Signore, io non posso camminare con un'assicurazione scaduto con questi bambini. E è un problema tuo, io non so che cosa fare. E avendo home banking, di pomeriggio sono andato a vedere un attimo sul conto la situazione e c'era una donazione di 20.000 euro sul conto. Questo è Dio. Questo è Dio. E allora ancora una volta le priorità nostre. Cerca per prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le altre cose vi saranno sovraggiunte. Nella responsabilità di questo centro, e mi rendo conto che questo è un centro che Dio ha voluto, io sento forte proprio questo bisogno di realizzare il sogno di Dio. E poi l'economia, in un modo o l'altro, poi ci viene dietro. Va gestito bene, va gestito in modo intelligente, assolutamente sì, ma non è la prima cosa. Ok. Voglio soltanto mettere su quella parola assistenziale un po' in chiaro che cosa è assistenziale, perché a volte si confonde assistenziale con assistenzialismo, cioè un intervento assistenziale, un intervento in favore della persona in difficoltà, con l'obiettivo di aiutare la persona, ma non di rendere la persona dipendente di me. Cioè uno dei principi di Dio è la dignità personale. Uno dei principi importanti di Dio è che la persona ha dignità e della dignità fa parte anche l'autonomia di poter scegliere sì e no. Allora, l'assistenza alla persona va sempre fatto nella logica di portare la persona a un'autonomia sua. Mentre l'assistenzialismo, e qua a Sud sappiamo che cosa significa, ha creato sicuramente tanti, tanti problemi. E l'assistenzialismo è semplicemente quello che tu dai in questo momento un po' di soldi alla persona, che è vero che gli tampona un problema sul momento, ma poi fra un mese sarà appunto da capo e tu non risolvi il problema. A volte servono interventi di questo tipo per affrontare un problema, ma non è la soluzione finale. E allora vedo che anche nella Chiesa, purtroppo, a volte cadiamo un po' nella trappola dell'assistenzialismo. Il classico intervento sociale che le chiese fanno è il banco alimentare. È il classico. Perché quello non lo paghi, lo ricevi, e due, lo puoi dare alle persone. Ma anche lì, se questo è soltanto un intervento, che io ti do il pacco e non facciamo altro, diventa assistenzialismo. E in quel senso non porta la persona ad autonomia. Perciò è importante di riflettere come Dio vede l'intervento in favore della persona svantaggiata, in favore della persona in difficoltà. E voglio soltanto darvi due esempi che stiamo realizzando qua sul territorio insieme anche con il nostro consorzio. Abbiamo visto che sicuramente tanti agricoltori sono in difficoltà qua. E questo perché devono vendere i loro prodotti a prezzi assolutamente non accettabili, cioè l'arancia che a Torino la comprano per 2 euro, 1,80 euro, quello che è, il produttore prende 10 centesimi. Ed è chiaro che con 10 centesimi, chi sa un po' come sono le spese lì dentro, tu fai malapena la raccolta, ma non fai di più. E allora abbiamo detto, perché non cerchiamo di fare un prodotto dove il prodotto è di qualità, ma dove anche chi lo compra sa che questo è un prodotto anche onesto, dove l'etica è fondamentale. E abbiamo creato una filiera in cui il produttore sa alla fine il mio prodotto non è stato prodotto da un mafioso o di qualcuno di colluso e sa che lavora in regola, non è lavoro in nero. Ma il prezzo al produttore è giusto, è sui 40 centesimi al chilo. E questo perché l'abbiamo fatto? Proprio perché non abbiamo voluto dare agli agricoltori di questa zona semplicemente un po' dei soldi così per fare qualcosa come fanno con i progetti regionali ed altro, ma perché abbiamo voluto dargli dignità e abbiamo raggruppato così in un'impresa, comunque un bel gruppo di agricoltori onesti che sono su questo territorio. E queste sono sicuramente delle opportunità che si fa in favore della persona, che poi crea anche cambiamento su un territorio. Questo soltanto per spiegarvi la differenza tra assistenzialismo e assistenza, intervento, aiuto. Noi evangelici a volte viviamo conflitto tra diaconia, che sarebbe l'assistenza, l'aiuto al bisognoso, e l'evangelizzazione. A volte vedo che aiutare altri va bene, sì, ma bisogna comunque metterla come stampella all'evangelizzazione. Ed è vero, non voglio essere frainteso, che la nostra prima chiamata è la salvezza delle anime. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma se andiamo a prendere Efesini 2, versetto 8, 9 e 10, dove Dio proprio, dove Paolo parla così bello, che siamo salvati per grazia. Non che il passo dice, infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò che non viene da voi è il dono di Dio, non è in virtù delle opere affinché nessuno se ne vanti. E poi, infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. È vero che non siamo salvati per le opere, ma siamo chiamati a farle. Allora, le due cose, evangelizzazione e intervento alla persona in difficoltà, fanno parte tutti e due della chiamata di Dio alla Chiesa in generale. Vi faccio l'esempio, per esempio, nel nostro progetto che facciamo di assistenza domiciliare, dove abbiamo avuto la possibilità di entrare nelle case di tutto il territorio con in gran parte sorelle, noi entriamo nella casa con il salute, pace di Gesù. Perché? Portiamo la pace di Gesù, ma poi aiutiamo la persona, facciamo fisioterapia, facciamo quello che hanno bisogno. E se non hanno domande, noi rispondiamo alle domande. E queste sono opportunità. Ma ancora una volta, questo non è semplicemente una stampella così, ma fa parte della nostra chiamata. Ed è importante che questo ci rendiamo conto. Il passo che Mauro mi ha messo sul tema «Date loro voi da mangiare» è dal famoso tratto della, quando Gesù ha dato da mangiare ai 5.000. E vorrei leggerlo con voi. E permettetemi che lo analizziamo un po', vediamo un po' che cosa succede in quel brano. E Matteo 14, versetto 13 in poi. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte. Anche Gesù, e questo commento subito, aveva il bisogno di privacy. È legittimo, fa parte. Va bene? Poi, continua il testo, le folle saputolo, lo seguirono a piedi dalla città. Gesù smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Gesù si è fatto muovere, e questo mi sembra importante, si è fatto scomodare dalla compassione per le persone. Ed è questa la prima chiave che voglio darvi. Facciamoci scomodare dalla compassione di Gesù. Facciamoci scomodare dalla passione che ha Gesù per le persone sofferenti. Qua sta scritto che li ha guariti e basta. Cioè, gli è venuto in aiuto al loro problema. Va bene? Facendosi sera, i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ragazzi, i discepoli fiutano un problema. Qua, ragazzi, se noi vogliamo stasera ancora avere un po' di privacy, questi qua adesso devono andare a casa. Se no, non va bene. E questa è la reazione umana, la conosciamo tutti. Quando c'è un problema cerchiamo di anticipare la situazione per toglierci il problema. Va bene? E allora Gesù risponde in modo molto secco a questa loro richiesta. Non inizia nemmeno a discutere con loro, ma dice: non hanno bisogno di andarsene. Date loro voi da mangiare. Qua l'incarico di Gesù. Cioè Gesù dalla ligna dice chiaramente: non devono andare via. La persona in difficoltà che ti viene dopo il culto, che vuole parlarti, e tu avresti anche bisogno magari un po' di tranquillità. Non mandarla via. E Gesù qua dà addirittura un'indicazione in più, e questo non è grande: date voi loro da mangiare. Chi è la soluzione al problema? Chi è la soluzione? Noi. La soluzione al problema siamo noi. La chiamata, se vogliamo dirlo così, ha da fare di accettare di essere io una parte della risposta del problema. Quando noi abbiamo capito che Dio ci ha mandato qua in questo posto, e io ho avuto il privilegio di lavorare tanti anni spalla a spalla con Ernesto Senior, e mi ha formato e mi ha trasformato, e a volte l'ha fatto nel suo modo molto crudo, ma Dio ha permesso che questo ha fatto crescere dentro di me qualcosa, e sicuramente mi ha trasmesso la vocazione per questo posto. Sicuramente mi ha trasmesso qual è la chiamata di Gesù per questo posto, che in sostanza sono tre. Uno sono i bambini, iniziato dai più svantaggiati, cioè la casa famiglia, ma anche tutto quello che c'è intorno, dai campeggi ed altro. Secondo è la Chiesa, con la C maiuscolo, la Chiesa che non ha etichette, la Chiesa è il corpo di Cristo, dove Gesù è il centro, dove la parola di Dio è autorevole. Questo posto ha un ruolo importante, deve averlo. E la terza è il bene di questo territorio. Questo era nel cuore e nella chiamata che Dio ha affidato ad Ernesto. Io credo che Dio affida il DNA spirituale di qualsiasi cosa al fondatore. E chi segue deve semplicemente tradurlo nel bisogno del tempo, applicarlo nelle modalità del tempo. E allora questo mi ha sicuramente aiutato a capire quali sono le cose che Dio vuole che si faccia in questo posto. Ed è la mia bussola interiore per dire sì o no a certi progetti. È importante che capiamo che noi non abbiamo tutte le soluzioni per tutti i problemi. La Chiesa è un corpo. Cioè non dobbiamo cadere nell'estremo e nello spaglio del delirio e dell'onnipotenza. Noi non dobbiamo risolvere tutti i problemi, ma noi dobbiamo sapere quale è la parte che Dio affida a noi. E quella dobbiamo fare fino in fondo. Io sono sicuro che Dio è talmente interessato da te, di me, che te lo farà capire e che tu lo capirai. Ed è importante che in questo senso facciamo la nostra parte. Noi abbiamo iniziato, soltanto per dirvi, quando erano pochi bambini nella casa famiglia, a pregare per le forze delle tenebre, o contro le forze delle tenebre, che tenevano nascoste le sofferenze dei minori, dei bambini, nella Locride. La nostra casa famiglia si è riempita in pochissimo tempo. E in più un giudice del tribunale mi ha detto che lui in quell'anno aveva fatto il doppio dei provvedimenti rispetto all'anno prima. E io l'ho chiesto, ma allora è diventato più cattiva la gente o viene più alla luce? E lui dice, secondo me viene più alla luce. Allora, se la nostra chiamata è veramente accompagnata dalla preghiera dell'intercessione, Dio ci stupirà. Ok, allora eravamo a quel passo dove Gesù dice date loro voi da mangiare e poi continua e si li risposero non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Come facciamo? Non riusciamo. Questo è quello che abbiamo. È normale questa reazione. Ma attenzione, ci orientiamo a quello che ancora è la nostra carne, che è la nostra situazione naturale. E non ci orientiamo alla chiamata di Dio. Ed è importante che noi impariamo 2 cose. Quello che ho, io te lo metto a disposizione. Tutto quello che avevano erano quei pesci e quei pani e gliel'hanno dato. E l'altra cosa che è importante, orientarsi verso la chiamata. Tu hai detto che darli da mangiare. Allora io lo faccio, ti do quello che ho, ma tu farai. E questo è l'approccio importante, proprio nel sociale, di mettere a disposizione i nostri doni, anche le nostre finanze, di quello che Dio ci ha dato. Io sono un uomo di banca e ho imparato, quando ho gestito i miliardi dei ricchi, che questi erano i soldi miei, tra virgolette, affidati, io dovevo fare affinché quelli avevano di più. E ho imparato a dire, ma se l'ho fatto con i ricchi del mondo, dove la cosa in quel senso non dava un gran senso, io quanto di più lo devo fare con quello che Dio affida anche materialmente? Un posto come questo, o comunque quello che Dio mi affido, io lo devo far fruttare nel miglior dei modi. Allora, dopo di qui, Gesù che cosa dice? Portatemeli qua. Dammi quello che hai. E poi succede questo che noi non possiamo spiegare. Adesso opera Gesù. Una volta che noi, e questo è di 2 punti importanti, ancora una volta ripeto, abbiamo messo a disposizione quello che abbiamo, questo è uno, e dall'altro lato abbiamo messo il nostro sguardo sulla chiamata, sull'incarico di Gesù, noi vediamo che Dio fa. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzate gli occhi verso il cielo, rese grazie, poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Allora Gesù opera. E lì non si può dire altro. Opera perché c'era l'ubbidienza delle persone. Io sicuramente diversi lo sanno, con Annalisa noi pensavamo di andare via, credo, 3 volte da questo posto. E ancora siamo qua. E la più forte era quando nostro Philip, che aveva un problema logopedico perché non sentiva bene, e qua in zona non c'era la logopedia necessaria, abbiamo detto: nostro figlio deve imparare a vivere, a parlare, dobbiamo tornare in Svizzera perché lì riceve il sostegno che ha bisogno. E noi abbiamo, io avevo paura, ve lo dico, di parlare con Ernesto su questo, perché sapevo che questo lo metteva in grande difficoltà. E allora, visto che c'era Pastore Giovanni in quei giorni qua, ho detto: senti, questa è la situazione, ma io vorrei che tu sei con me quando parliamo con lui. E abbiamo fissato l'appuntamento, e quel giorno Filippo è morto. E non ne ho mai parlato su questa cosa con Ernesto. Le ho detto dopo un po' di tempo. Ma sembrano delle cose assolutamente assurde, e lo sono, perché trovare una spiegazione a queste cose è superficiale. Ma una cosa ha fatto: ha trasformato i nostri cuori. E ha fatto sì, sicuramente, che la casa famiglia oggi è quello che è. E lì, ancora una volta, mettendoci a disposizione di Gesù, lui riesce a fare quello che noi non possiamo aspettarci. Voglio semplicemente dirvi: vale la pena. Vale la pena. Amen.